Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti e buonasera a tutti. Questa di oggi è la decima puntata di Incipit, il programma di Radio X dedicato ai libri e alla letteratura sarda. E prima di iniziare di presentarvi gli ospiti, vi ricordo anche che al termine della trasmissione sulla pagina Facebook di Radio X sarà disponibile il podcast per poi poterlo condividere sui social per chi vorrà. Iniziamo subito a presentare gli ospiti odierni. Partiamo dalla fine, quindi chi incontreremo nel secondo blocco. Ci sarà Maria Tiziana Puzzolumuro, che presenterà un romanzo appena uscito che si intitola Eva Canta, della Ips Edizioni. Mentre il primo ospite di oggi è un giovanissimo scrittore cagliaritano che ha 17 anni, frequenta la terza liceo classico al De Tori e si chiama Matteo Porru.
Ciao Giovanni, buongiorno e grazie per questo meraviglioso invito.
Grazie a te di essere qui. Allora, il tuo romanzo si intitola Quando sarai grande.
Sì, quando sarai grande.
Come si legge anche nella tua biografia, non si tratta del tuo primo romanzo, questo è il secondo, ma in realtà tu sei uno scrittore perché hai iniziato a scrivere giovanissimo. Quando hai messo le parole una dietro l'altra per la prima volta?
Dunque, io ho iniziato quando avevo più o meno 11-12 anni. Diciamo che la voglia era quella di raccontare attraverso le parole quello che vedevo, diciamo, anche con un terzo occhio, sesto senso, insomma, come lo si vuol chiamare. Le vedevo con effetti speciali, con colonne sonore, adesso anche un po' qui con questa musica jazz di sottofondo, un ambiente molto easy, anche abbastanza frivolo, ma che ti sa regalare anche delle emozioni molto profonde. E avevo un modo di vedere tutto questo meraviglioso scenario che però era soltanto mio e non riuscivo ancora a capire come far vedere agli altri quello che vedevo io. La scrittura mi ha dato questo, mi ha dato la possibilità con le parole di trasmettere agli altri la mia visione del mondo e spero ancora nel tempo di continuare a farlo e di riuscirci.
Beh, questo sicuramente, perché poi tra le pagine del libro e dei tuoi libri si legge veramente questa grande passione. Ecco, ma c'è stata anche un'urgenza particolare che ti ha spinto a cercare di scrivere, una necessità dettata magari da alcune esperienze vissute, non lo so, ecco, proprio per conoscerti meglio.
Dovevo cercare di far capire alle persone perché adottavo certi atteggiamenti, perché mi ponevo in un modo particolare. Il primo romanzo, poi tra l'altro, The Mission, edito sempre dalla Zattera, è dettato da esperienze sempre biografiche, quindi insomma dovevo riuscire a conciliare questi due aspetti e soprattutto nel momento in cui poi si è affermata quell'impronta che avevo cercato di mantenere, che si è mantenuta nel tempo con le parole, poi a questo punto è subentrata la figura dell'autore giovanissimo e allora in questa possiamo dire con questa ci convivo bene e anche ogni tanto mi fa litigare, però.
Ecco, anche perché infatti un'altra curiosità è proprio questa: un conto è scrivere, stare a casa propria, nella propria stanza, scrivere, eccetera. Un conto invece è trovare poi un editore.
Qualcuno che pubblichi, certo.
I tuoi libri. Ecco, com'è stata la strada, il percorso da questo punto di vista? È stato qualcosa di semplice? Come ti sei mosso?
All'inizio, ovviamente, a 11-12 anni non lo troveresti un editore neanche pagandolo a peso d'oro. Quindi l'inizio è stato un'autopubblicazione. Sono stato io editore di me stesso per le prime opere. Parte seconda, quando ho pubblicato, grazie a una piattaforma culturale sul web, una serie di ebook. Parte terza, questa con cui tuttora pubblico, cioè la Zattera Edizioni, quando praticamente 2 anni fa incontro il mio editore Alessandro Cocco ad un evento culturale e in quell'occasione ho la possibilità di scoprire questa nuovissima realtà che poi in realtà è stata ripresa dal passato, perché la Zattera era stata
già esisteva.
Già era una importantissima casa editrice negli anni passati, quindi riprendere, diciamo, questa storia sia di questo meraviglioso nome della Zattera, che è correlato ovviamente anche a quello della libreria Cocco, che a Cagliari è il circuito forse più importante di librai. E quindi, avendo queste due opzioni, soprattutto avendo Alessandro che ha voluto scommettere su di me in tutti i sensi, perché ovviamente era un ragazzino di 16 anni che si approcciava nel mare dell'editoria, ma E poteva incontrare anche Burrasca, perché ne eravamo consci tutti e due, però per fortuna abbiamo avuto non soltanto mare calmo, ma la nostra zattera si è rivelata veramente un gran trampolino di lancio.
Senti,
per tante esperienze.
Verissimo. E il rapporto con i tuoi compagni di classe com'è? Perché poi normalmente si dice sempre che i giovani non leggono, che non si appassionano ai libri. In realtà loro hanno in classe uno scrittore, quindi che rapporto c'è?
Il rapporto è comunque bello, ovviamente ci sono dei momenti in cui vai più d'accordo e altri meno, ma fa tutto parte della quotidiana routine, insomma non è assolutamente da mettere in dubbio. Ho una classe che in alcuni momenti sicuramente ha risentito un po' questa diversità, chiamiamola così, ma poi in molti altri momenti e soprattutto con molte persone, la mia compagna di banco in primis, Eleonora, abbiamo costruito insieme anche un modo per rivalutare le cose. Non sempre tu devi approcciarti anche nel quotidiano per la persona che sei agli occhi, possiamo dire, dei più. Il grande pregio di una persona, secondo me, sta, e questo l'ho imparato a mie spese, nell'amalgamarsi anche con le situazioni, nell'adattarsi alle situazioni. Ovviamente questa è la principale chiave che devi adottare nel momento in cui interfacci la tua esperienza, possiamo dire, lavorativa come il capo dello scrittore, poi la vita di tutti i giorni.
Che è poi quello che esattamente serve per riuscire anche a scrivere.
Beh, certo.
E quindi a trovare
interfacciarsi
anche
con tutti i giorni.
Le ispirazioni, certo. E le idee. Matteo, giusto per conoscerti un po' meglio prima di arrivare a parlare del tuo libro, normalmente ci interessa e ci incuriosisce anche sapere che tipo di genere letterario un autore preferisce. Ecco, il tuo qual è?
Il mio è il drammatico. Io dico sempre, navigo abbastanza fra il drammatico e il giallo. Da una parte ho La giovinezza di Paolo Sorrentino, che considero uno dei libri, oltre che uno dei film più belli degli ultimi decenni, e dall'altra parte tengo sempre o Alessandro Baricco o Agatha Christie.
Quindi se noi adesso andassimo a sbirciare sul tuo comodino, che libro troveremo?
Adesso sul comodino troveresti, l'ho finito da poco, Assassino sull'Orient Express. Ho rivisto il film che è uscito qualche mese fa e poi con calma, ovviamente conciliando anche gli impegni scolastici, ho dato una rilettura ed è come sempre un capolavoro assoluto.
Certo. Senti, arriviamo al romanzo Quando sarai grande. È una storia che, se non ricordo male, si sviluppa tutto in una notte, no?
Sì, è una storia che si sviluppa completamente in una notte. In una notte a Monterosso, che è una meravigliosa località al Parco delle Cinque Terre, ed è proprio lì che si incontrano due personaggi che alla fine raccontano questa storia. Da una parte Bobo, dall'altra Lele. Lele è il protagonista di questa storia, un ragazzo di 17 anni che però ha già imparato molto dalla vita, e l'ha imparato in un anno, quell'anno che racconta Bobo, in una sera di agosto con luci soffuse, una partita di scacchi persa da qualche ora. Sono in spiaggia tutti e due, sì, allora abbiamo la possibilità di conoscere come il tempo nella vita di Lele in quest'ultimo anno sia intervenuto in maniera tanto drastica e tanto immediata che poi alla fine lui stesso ha dovuto fare i conti con questa macchina infernale che ogni tanto ticca un tocco in più e ogni tic poi diventa storia. Ed è in primis un meraviglioso rapporto padre-figlio tra Lele e Giacomo, che si consuma all'interno di una cornice come quella della Milano Bene, della Milano a capo, come è la famiglia di Lele, della Baleri Tessuti, che è un'azienda appunto specializzata in campo di tessitura e filatura che da anni ormai è all'interno della dinamica del mercato italiano. Dall'altra parte abbiamo come seconda chiave direttore una costante lotta tra l'uomo e il tempo, soprattutto quando abbiamo, come dico anche nella sinossi, una realtà terrificante che entra in silenziosa dissolvenza nelle loro vite. E allora in quel momento che subentra, oltre a questa chiave direttore, la lotta costante, abbastanza Nassim Andrea, tra l'uomo e il tempo, e quindi il gioco, che è abbastanza crudele, tra gli istanti e i ricordi che noi costantemente cerchiamo di immortalare.
Sì, perché poi alla fine c'è proprio questo ricordo. Si parla anche del rapporto appunto padre figlio. Il tuo rapporto con i genitori com'è?
Il rapporto con i genitori, come sempre, è meraviglioso. Bisogna sempre ricordare
che ti supportano.
Mi supportano sempre e ogni tanto, ovviamente, io dico sempre, l'abilità dei genitori non è tanto quella di incentivare un figlio quanto di tenerlo con i piedi per terra. L'esempio classico lo dico sempre: dopo la trasmissione con Maurizio Costanzo su Rai 1, mia madre è tornata e sono tornato in albergo, mi sono spogliato e mamma mi ha detto: ok, vatti a fare i baffi perché sei conciato veramente male. Quindi è stato proprio il classico confronto con la realtà, che è poi quello che deve fare un genitore.
Assolutamente. Il libro si intitola Quando sarai grande. Matteo, e tu quando sarai grande come ti vedi?
Io quando sarò grande mi vedo... questa è una bella domanda. Mi vedo più o meno così come sono adesso, vestito un po' alla grande, in giacca e in camicia. Però soprattutto io dico sempre, con la scrittura ho sempre tentato di raccontare emozioni, in un certo senso, quando racconto emozioni, racconto un pezzo di me e un pezzo di storia degli altri, e quindi mi vedo così, sempre a raccontare. Non so ancora per quanto, mi dovrete sopportare, ma continuerò a raccontare.
E noi ti leggeremo. Matteo, ci salutiamo e ti chiediamo di leggere l'incipit del tuo romanzo.
Certo. Era il quarto mozzicone di sigaretta che lanciavo sulla sabbia, e ne sarebbe arrivato anche un altro poco dopo. Me l'avevano sempre detto che se avessi iniziato a fumare poi non avrei più smesso. Dopo un po' ti viene quasi naturale, non ci fai caso, te li lanci alle spalle come coriandoli di cenere.
E questo era Quando sarai grande di Matteo Porru, la Zatter Edizioni. Per incontrare il libraio di oggi ci dobbiamo spostare soltanto di poche centinaia di metri rispetto alla sede di Radio X in via San Lucifero, perché andiamo in via Alghero, a Cagliari, alla libreria Ubic, dove c'è Maura Lugi. Benvenuta Maura.
Buonasera Giovanni e buonasera agli ascoltatori di Radio X.
Anche a te chiediamo di suggerirci un libro da leggere di un autore sardo contemporaneo che troviamo tra gli scaffali delle librerie. Prego.
Va bene, oggi vorrei parlarvi di un libro molto bello, un libro che ho letto e mi è piaciuto davvero tanto. Si tratta di un esordio narrativo, l'esordio di Christian Mannu, che con questo suo romanzo, Maria di Isili, ha vinto nel 2015 il premio Calvino. La protagonista del libro è appunto Maria, una ragazza, una donna forte e tenace, che per amore è costretta alla fuga da tutto e da tutti, perché fidando alle convenzioni e le gabbie sociali ruba il marito alla sua adorata sorella Evelina. Questo libro ha una struttura molto particolare, perché come mille fili colorati tessono un tappeto o un arazzo e le immagini che trapelano sono vivide e definite, i capitoli di questo romanzo sono come mille voci, mille echi che risuonano in un coro a tenore. Possiamo quindi definirlo un romanzo a 10 voci, una per ognuno dei capitoli. E ognuna di queste voci parla di sé e della protagonista in maniera più o meno diretta. Bene. Ogni personaggio racconta un frammento di quello che è accaduto. Parlerà la madre di Maria, parlerà il padre, parlerà la stessa Maria, tutti i suoi uomini e anche alla fine la sua amatissima sorella Evelina. Soltanto alla fine quindi avremo la visione d'insieme e solo alla fine capiremo realmente chi è davvero Maria. Vorrei annoverare tra i protagonisti di questa vicenda anche la Sardegna, che fa un po' da sfondo a questo bellissimo libro. La Sardegna proprio con i suoi profumi, i suoi silenzi, la sua natura forte e selvatica.
Va bene, Maura, direi che ci hai illustrato in maniera puntualissima il libro e il consiglio di lettura, quindi noi ti ringraziamo e
grazie,
magari ci diamo appuntamento ad una prossima puntata. Grazie Maura. Allora, la seconda ospite di oggi è Maria Tiziana Puzzolumura, che ha scritto un bel romanzo, Eva canta, per Aipsa Edizioni. Benvenuta Tiziana.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, Tiziana è, come si legge nella quarta di copertina, appassionata, si occupa di temi di lavoro, della formazione, dello sviluppo locale. Fenomeni anche migratori sono un po' nel tuo orizzonte lavorativo. E, tra l'altro, attualmente, lo diciamo, lei non voleva all'inizio, però secondo me è giusto ricordarlo perché è un ruolo importante, poi magari avremo anche modo di approfondire, consigliera regionale di parità. Poi ci spiegherei magari in che cosa consiste la vostra attività. Però quello di cui parliamo oggi è il suo romanzo, la sua prima esperienza narrativa, il tuo primo esperimento, come dici, no? E il libro, Eva canta, racconta una storia che è ispirata intanto ad una storia vera, giusto? Che cosa c'è di vero in questo romanzo? Poi magari entriamo anche dentro il tema che si tratta, la storia vera e propria, ecco, ma di reale che cosa troviamo in queste pagine?
Allora, di reale troviamo un'amicizia con una donna che dura da più di 15 anni. Dietro la storia, dietro questa donna si nascondeva, si celava ai miei occhi una storia che era però era dietro i miei occhi, ma era davanti ai miei occhi. E in realtà poi questa storia non sono stata io a scriverla, ma è la storia che ha scritto me.
Beh, molto bello nella, questo.
Nella, grazie. Nella frequentazione di questa persona, che è un po' più grande di me, diciamo più di 70 anni adesso, e che vive in campagna, quando andavo a trovarla raramente, un paio di volte l'anno, perché ha delle serre, degli orti che coltiva anche personalmente, mi accorgevo che in questa casa, peraltro bellissima, che si affaccia come le vetrate di questa radio sui campi, all'interno erano custoditi dei mobili che non erano di fattura nostrana, della nostra tradizione, così come degli argenti, un pianoforte, che non è rituale trovare in casa di contadini o insomma di agricoltori o di pastori della nostra isola. E quindi, che so, una fotografia di un giovane col Talmud, insomma, sempre con molta riservatezza chiedevo, e insomma sapevo che la sua famiglia originariamente era stata in Libia, fino a che un giorno non mi ha detto che lei era nata a Tripoli, e lì è nato tutto.
Perché il cuore della vicenda che viene narrata tra le pagine del romanzo è proprio questo, è la storia di una famiglia, la famiglia Ferrari, che è guidata da Ferruccio. Intanto siamo nell'epoca del fascismo,
30,
esatto,
sì.
E approda a Tripoli, per fare impresa, creare un'industria, quindi creare comunque ricchezza, no? Però poi a un certo punto, con l'arrivo degli inglesi, devono abbandonare Tripoli e questa famiglia in parte si disperde, no? E una parte di loro arriva in Sardegna.
Sì.
E qui si sviluppa un'altra parte della vicenda.
Sì, infatti, come dicevi tu prima, è stato proprio un esperimento anche dal punto di vista narrativo, anche dal punto di vista della costruzione, perché chi non è un grande scrittore, anzi, diciamo che sono reduce dalla Mostra Internazionale del Libro di Torino, e quando vedi tutti i milioni probabilmente di testi, di libri, pensi veramente di essere, come ti sei permesso di scrivere un libro, che sarebbe la cosa giusta, diciamo. Eva Canta, come dico spesso, la letteratura italiana poteva fare a meno di Eva Canta sicuramente, e quindi c'è stata anche poi una costruzione, diciamo, anche di questo testo, che non volevo venisse fuori con una narrazione che io chiamo del e poi c'è una sequenza cronologica di fatti. La cosa che mi ha incuriosito particolarmente era intanto questa ambientazione che ho studiato nei dettagli di questo imprenditore, perché noi siamo abituati a vedere il colonialismo intanto come un ripiego ingiallito dei libri di storia, e a non far parte, proprio lo scacciamo dalla nostra storia, dalla nostra memoria collettiva. Invece quando ho cominciato a guardare le carte, proprio anche le carte, le mappe geografiche, mi sono accorta che era molto più vicina a noi di quanto noi stessi non vogliamo ammettere, che tante persone che ci sono intorno hanno avuto un periodo di vita magari in quelle zone, in quelle terre, e noi siamo abituati a immaginare questo periodo come dei coloni che sono andati a coltivare la terra. In realtà la storia che mi sono trovata a scrivere è la storia di un imprenditore, e quello che mi incuriosiva era capire come una famiglia di imprenditori, questi imprenditori hanno costruito la grande litoranea libica, che è quella che ha unito
quindi
tutti
grossi
i paesi.
Imprenditori.
Erano grossissimi imprenditori, e infatti erano anche ricchissimi. Intanto capire come allora anche ci fosse un'imprenditoria, una borghesia imprenditoriale molto ricca. E l'altra cosa che mi ha incuriosito molto era, alla fine del fascismo, come molti dei capitali del nuovo capitalismo italiano, di quello nascente nel dopoguerra, si sia costruito anche su capitali che erano stati sottratti agli ebrei, di cui ovviamente non parliamo. Noi parliamo ovviamente del fatto più eclatante, no? Delle deportazioni, delle cose proprio più raccapriccianti, e non ricordiamo mai che spesso dietro molte famiglie ebree c'erano anche dei capitali che alcuni furbacchioni, diciamo, forse non questa famiglia sicuramente,
però di cui qualcuno ha approfittato,
di cui qualcuno ne ha usufruito semplicemente perché erano stati prelevati prima della guerra e non appartenevano a nessuno ed erano dati a bassissimo costo. Parlo di ville, parlo anche di imprese.
Certo, sì, esattamente. Senti, il titolo Eva Canta, La domanda è curiosa, però insomma mi interessa scoprirlo con te. Chi è Eva e perché canta? Cosa c'entra la musica? Perché poi hai parlato prima anche di un pianoforte.
Beh, la musica, diciamo, è un po' il ritmo del romanzo. Io ho scritto quasi tutto, non quasi, senza... ho scritto tutto il romanzo con la musica nelle orecchie, perché io vivo con la musica perennemente nelle orecchie.
Quindi cosa
non saprei vivere senza musica. Io ascolto quasi tutto, dico sempre forse non Nino D'Angelo, ecco. Però ma quasi tutto.
Mentre scrivevi avevi una musica particolare, un genere particolare, ce lo vuoi,
sì,
vuoi dire qualcosa?
Intanto io ascolto moltissimo Fresu, ma questo dico una banalità, e quindi è stato scritto con Mare Nostrum nelle orecchie quasi tutto. E poi un'altra musica che ascoltavo molto in quel periodo era Pier Santi, che è la colonna sonora poi di Montalbano, del commissario Montalbano, che ha composto delle cose molto belle che poi noi conosciamo perché sono le colonne sonore di Montalbano, però sono molto belle, quindi erano molto adatte, diciamo, alla scrittura del testo, però molto Fresu e molto Montalbano, e anche musiche della tradizione popolare, insomma della etnomusicologia sarda, che mi piace molto.
Che ti piace tanto. Eva?
Allora, Eva qualcuno ha detto è un metapersonaggio, in realtà Eva è il vero personaggio, che non appare mai, è evocato solo un paio di volte all'inizio e alla fine, ed è, come dire, l'ultima generazione di questa famiglia, che in maniera molto resiliente, ma che porta il peso, diciamo, di una grande storia alle spalle, e quindi, come tutte le famiglie, di vittorie e di sconfitte, e che io vedo, diciamo, come il futuro delle giovani generazioni.
Partendo da questo e agganciandoci anche a quello che hai detto prima, si può quasi intuire una coscienza politica tra le pagine di questo romanzo. È corretta come interpretazione? C'è qualcosa anche di questo?
Beh, io, come dire, mi sono sforzata ovviamente di scrivere delle cose che non avessero un contenuto politico. Ovviamente l'intento invece è esattamente il contrario, cioè è tra le righe, no? E c'è un po' in qualche modo l'occhio anche benevolo su una pagina di storia che è stata veramente penosa. Il fascismo non è il contrario della democrazia, è una cosa gravissima, una cosa tristissima, che speriamo di non vivere mai. E l'occhio politico è quello comunque di guardare sempre avanti e di guardare sempre ai più deboli e ai più fragili.
A proposito di questo, occhio politico, guardare ai più deboli e ai più fragili, dicevamo prima, consigliera di parità in regione, ecco, qual è il vostro impegno in sintesi, ovviamente, di che cosa vi occupate? Perché poi anche questo è un aspetto molto importante.
Io mi occupo di discriminazioni di genere sul lavoro, di genere non, ovviamente poi sono le donne quelle che subiscono le discriminazioni proprio legate al genere, al sesso, anche se ovviamente ci sono anche dei casi di discriminazioni legate al genere per gli uomini, e questi in genere sono agganciati alla diversità sessuale, ecco, diciamo all'omosessualità. Il mio ruolo è quello di essere, chiamiamola così perché è più facile da far comprendere, è un authority. Io sono un organo quasi monocratico, possiamo agire in giudizio in difesa delle lavoratrici, quindi non si tratta di un organismo né consultivo né di indirizzo, eccetera, ma di un organo che difende realmente, quindi attua la tutela reale quando è di fronte alla discriminazione di genere, e poi promuovo ovviamente una cultura della parità tra i generi e anche, spero, anche tra le generazioni.
Si spera proprio di sì. Maria Tiziana, io direi che ci possiamo salutare e ti chiediamo di leggere l'incipit del tuo romanzo.
Allora vi ringrazio prima, grazie di questo, per questo intermezzo. La chiamai ad alta voce. Avevo intuito che non aveva sentito il rumore della mia auto giunta al cancello. Eccomi, sono arrivata, le dissi alzando il tono per farmi sentire. Sono qui, agitai una mano. La chiamò anche Eva. Mamma, forse è nell'orto, da qua non sente. Andiamo.
E questo era Eva canta, di Maria Tiziana Puzzolumura, a Ipsa Edizioni.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.